Alle 9 passate da un minuto diamo il buongiorno alla dottoressa Barbara Binazzi, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, esperta di medicina del sonno all'unità operativa di riabilitazione respiratoria del Dognocchi di Firenze. Ben trovata, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, dicevamo con Fabrizio Morviducci, davvero tanti disturbi del sonno, forse a volte anche non conosciuti, sicuramente diffusi, insonnia, difficoltà ad addormentarsi, risvegli continui durante la notte o precoci di mattina, la famosa apnea del sonno, e mi confermerà che le donne sono le maggiori vittime.
Sì, sicuramente i disturbi del sonno sono molto numerosi. Come ha detto lei, l'insonnia è la più frequente, le donne sono quelle maggiormente interessate, però un altro disturbo del sonno sono appunto le apnee ostruttive del sonno. Basti pensare che questo disturbo interessa 14 milioni di adulti in Italia, soltanto in Italia, però colpisce tutte le fasce d'età, dai bambini agli anziani.
E così in qualche modo noi cerchiamo oggi, che è il venerdì che precede l'equinozio di primavera, di celebrare tramite appunto la giornata del sonno quella che è l'importanza, il valore anche della prevenzione e della cura. Come si può intervenire in queste patologie?
Allora, sicuramente il primo passo è quello di cercare di capire cosa c'è che non va nel nostro sonno, se abbiamo delle alterazioni, dei sintomi che portano a sospettare questo tipo di disturbo, ovvero le apnee. I soggetti non si accorgono di avere apnee durante la notte perché sono risvegli che possono avvenire di brevissima durata, non ne abbiamo memoria. Quello però di cui ci accorgiamo è sicuramente la sintomatologia associata, una sintomatologia che abbiamo sia durante la notte, come risvegli improvvisi con sensazione di non respirare, oppure risvegli per andare in bagno a urinare. E sintomatologia durante il giorno, quindi svegliarsi stanchi al mattino, mal di testa sempre al mattino al risveglio, ma soprattutto una sonnolenza importante durante la giornata e una riduzione dei nostri riflessi. Questa sonnolenza importante durante la giornata e la riduzione dei riflessi sono quelli che possono portare poi a conseguenze ben più gravi, come incidenti su luoghi di lavoro o incidenti stradali.
Ecco, tutti questi sintomi porterebbero appunto il paziente a fare che tipo di percorso, cioè a rivolgersi a quale strutture, a quali specialisti?
Allora, sicuramente il primo medico a cui rivolgersi è parlarne con il medico di famiglia, che indirizzerà poi nel percorso più corretto, indirizzerà verso gli specialisti che si occupano di disturbi del sonno, che possono essere diverse specialità, quindi lo pneumologo, l'odontoiatra, l'otorinolaringoiatra, il cardiologo. Questo perché la sindrome dell'apnea del sonno può portare anche a conseguenze ben più gravi, come un aumentato rischio di avere patologie cardiovascolari, quindi infarti, ictus, aritmie. Per questo possono essere interessati appunto anche i cardiologi e i neurologi. Una volta che viene iniziato il percorso di diagnosi, l'esame a cui viene sottoposto il paziente è quello che si chiama monitoraggio cardiorespiratorio notturno o poligrafia respiratoria più semplicemente. È un esame semplice perché viene eseguito al letto del paziente a casa propria e vengono registrati determinati parametri, tra cui appunto l'interruzione del respiro, l'ossigenazione nel sangue e la frequenza cardiaca. L'analisi di questi parametri ci porta quindi a fare la diagnosi dell'apnea nel sonno e quindi poi a discutere con la persona che abbiamo davanti il miglior trattamento possibile, considerandolo a 360 gradi.
Senta, buongiorno, sono Morviducci. Rientra un po', diciamo, tra le malattie della nostra società questa del sonno, insomma, i problemi legati al sonno. La domanda che le faccio è: quanto in percentuale è un problema appunto ostruttivo, quindi fisico, fisiologico, quanto un problema psichico?
No, sicuramente. Allora, l'apnea ostruttiva del sonno, come dice il nome stesso, è ostruttiva, quindi è un problema fisico. Si ha una chiusura a livello delle alte vie respiratorie, più semplicemente a livello della gola, proprio per identificare il distretto coinvolto. È una chiusura durante la notte, una chiusura ripetuta che il nostro organismo, il nostro cervello si accorge e si risveglia per vincerla.
Cioè, dottoressa, non c'è una correlazione forte con stati d'ansia, situazioni di disagio personale dal punto di vista psicologico?
No, sono i meccanismi che sono alla base di queste ostruzioni sono altri, sono ridotta tonicità dei muscoli della gola, possono essere alterazioni anatomiche. Nei bambini pensiamo, li troviamo anche nei bambini questi disturbi, banalmente all'ipertrofia adenotonsillare. I bambini vengono sottoposti infatti più frequentemente a interventi chirurgici rispetto che all'adulto. Quello che può predisporre all'insorgenza di queste apnee sono sicuramente il nostro stile di vita, quindi mangiare troppo alla sera prima di andare a dormire, al passo della sera, oppure bere troppi alcolici che favoriscono il rilassamento dei muscoli delle alte vie respiratorie.
Perché poi ci sono anche fattori derivanti dalla digestione e da altri apparati, non da quello respiratorio o cardiovascolare, che incidono sulla qualità del sonno. Ci scrive per esempio un ascoltatore: io soffro di scialorrea nel sonno, che credo abbia a che fare con la salivazione.
Sì, una situazione di ipersalivazione che sicuramente può alterare il sonno della persona che ne soffre. Però è un disturbo diverso da quello delle apnee ostruttive, questo sicuramente. I disturbi del sonno sono tantissimi, è impossibile parlarne di tutti.
Certo, abbiamo affrontato quelli che sono i più diffusi, ma anche forse i meno conosciuti. Poi comunque lo ricordiamo, 14 milioni di persone adulte nel nostro paese è un numero sicuramente importante. Ma le chiedo in chiusura, la ricerca per quanto riguarda appunto la ricerca scientifica sui disturbi del sonno, qualitativamente a che punto è?
Rispetto agli anni passati siamo andati molto avanti. Se non altro, anche soltanto istituire la giornata mondiale del sonno è stato un passo importante, perché ha portato all'attenzione anche di altri colleghi che non sono, diciamo, del ramo dei disturbi del sonno, ad attenzionare alla presenza di questi disturbi e quindi a indirizzare il prima possibile le persone che hanno di fronte, che parlano di disturbi del sonno, a un percorso diagnostico e soprattutto di trattamento per evitare conseguenze ben peggiori sul nostro stato di salute.
E allora, grazie per il suo contributo. Una curiosità: come facciamo per celebrare a dovere questa giornata del sonno, dottoressa?
Sicuramente stasera andare a letto a un orario normale, non troppo tardi, non troppo presto, evitare di bere alcolici alla sera e farlo tutte le sere.
Ecco, perché il venerdì sera la vedo un po' complicata, ma insomma lo abbiamo voluto dire. Grazie per essere stata con noi, alla dottoressa Binazzi.
Prego, grazie a voi, buon lavoro.